ad alta voce. Sandro Lombardi legge Il gelo di Romano Bilenchi. Prima puntata.
Del sospetto e dell'incomprensione si levò fra me e gli uomini quando avevo 16 anni, al tempo della licenza ginnasiale. Avevo assistito alla siccità, con gli abitanti della campagna e della città sconvolti, compressi contro il suolo, sul quale le colture regredivano fino a scomparire, le strade immiserirsi al contatto dei campi ormai senza più prode e siepi di biancospino e di sanguine, diventate lunghi mucchi di polvere sui quali si affannavano contadini, bestie e operai in cerca di un qualsiasi frutto o filo d'erba. Avevo osservato in quei giorni terra e persone dibattersi folli contro l'insopportabile schiavitù che veniva loro dal cielo, e i miei familiari accondiscendenti e vili mettersi contro il nonno. Ma poi, una mattina, tutto il verde della pianura, i vigneti e i boschi delle colline erano riemersi e vigoreggiavano di nuovo, e avevo veduto gli abitanti della campagna rendere i loro poderi più fertili di prima, irrigarli con maggiore sapienza, introdurvi nuove colture di alberi che mi piacevano molto, come i noccioli e i gelsi, con le loro more che prima erano bianche e poi andavano a poco tingendosi di scuro. Né il contegno ambiguo dei genitori aveva lasciato sedimenti nel mio animo. Ogni traccia di giudizio morale e di rancore erano svaniti con il primo verde risultato nell'orto e nella campagna. Fra la siccità e la miseria era caduta la morte del nonno, e avevo superato anche quel dolore. Una lacerazione colma d'angoscia e di stupore per come egli mi aveva lasciato. Ma non ero stato colto da sfoghi disperati e drammatici come quelli di mia madre e della nonna, nonostante l'amore che portavo a quell'uomo così diverso dagli altri e che avevo difeso, seguito e compreso in tutte le sue imprese. Il nonno era morto senza che io potessi essergli vicino, fargli compagnia, parlarci in quegli ultimi istanti della sua vita, assisterlo. Era la mattina di un giovedì di primavera. Quel giorno di vacanza lo impiegavamo, noi alunni maschi del ginnasio, guidati dall'insegnante di matematica, in una lunga passeggiata fino alla vetta del Monte Luca, il più alto dei dintorni, chiamato a quel modo per una piccola cappella che sorgeva proprio sulla cima, intitolata all'Apostolo, ormai ridotta a un rifugio di boscaioli e di carbonai, con la piccola croce di ferro spezzata da un fulmine e stretta fino ai muri, coperti di segni e di scritte, da una macchia folta e impenetrabile e dalle fronde di lecci e di faggi. Ci riunivamo davanti al ginnasio e traverso la campagna pianeggiante, lungo una strada che per alcuni chilometri fiancheggiava il fiume, raggiungevamo un antico castello medievale posto su una pendice del monte e del quale erano rimasti intatti il borgo e poche mura della rocca. Bevevamo alla cisterna situata nel mezzo della piazza e per arrivare prima a tirare su il secchio partivamo improvvisi, in due o tre d'accordo, anche da 200 metri lontano. Uno di noi si impossessava del secchio e, protetto dai compagni del suo gruppo e dal muro della cisterna alle spalle, si accaniva a spruzzare acqua addosso agli altri, senza pietà, fosse estate o inverno, finché le forze lo sostenevano e non veniva sopraffatto da un ultimo, disperato attacco in massa del gruppo. La piazzetta della cisterna era circondata da un muro basso di pietre ormai sbiadite dai secoli. Il professore, che in classe era un uomo burbero e esigente, rimaneva seduto sul muro con lo sguardo vagante sui ruderi della rocca o sul selciato sconnesso della piazza, dove l'erba che sbucava fra pietra e pietra si era creata spazi enormi per crescere, e lasciava che lottassimo fino alla spossatezza e che poi ci sdraiassimo ansimanti sul selciato o sedessimo sul muro, a volte carezzati in estate da un vento leggero che quasi sempre veniva a ristorarci da dietro i ruderi delle antiche fortificazioni. Il professore ci aveva narrato più volte la storia di quel castello, dal conte abate ai signori Longobardi all'età comunale, quando era diventato avamposto nella mia terra di una città non molto lontana e ormai decaduta. Scrutavo il professore e credevo di cogliere nel suo sguardo, che si spostava di continuo dalle mura alla piazza, il mio stesso stupore per una geografia così stravolta. Mi sarebbe piaciuto dipendere da quell'antica piccola città massiccia e ferrigna che portava nelle pietre le tracce di millenni di storia, e per l'incuria degli uomini che non avevano impedito la distruzione del castello, privandomi di chissà quali risorse per la mia fantasia. Dopo esserci riposati, riprendevamo a salire sul Monte Luca. Superato il castello, la strada proseguiva nel bosco alto, folto e pulito, ed era fiancheggiata in aprile da cascate di biancospino compatto e profumato, e in maggio, oltre la siepe, da cespugli di ginestre che portavano fra le piante un chiassoso disordine. La strada era ben tenuta, levigata come un viale cittadino, e vi incontravamo carri, barocci, uomini sul mulo e anche qualche camion. Giunti alla cappella, davamo un'occhiata ai muri per scoprire se c'erano firme nuove, e se ne trovavamo le commentavamo a lungo. Poi, seduti torno alla cappella, attendevamo l'invito del professore ad aprire il nostro zaino e a mangiare. Dopo aver desinato, raccoglievamo le carte, le ammonticchiavamo dentro la cappella e davamo loro fuoco. Appena il fumo era uscito tutto da un foro che qualcuno aveva praticato nel soffitto proprio accanto alla piccola croce, ci stendevamo sotto le piante, alcuni con la testa appoggiata ai tronchi degli alberi, vicini l'uno all'altro a seconda delle amicizie e delle simpatie, e ci riposavamo per un'ora. Parlavamo con il professore della storia e della natura di quei luoghi. In un'altra scuola della città, che era anche un collegio di ragazze, insegnava scienze e, appassionato di botanica, conosceva il nome di tutte le piante, la loro vita, il loro improvviso apparire e scomparire dalla terra, la loro sfida possente ai secoli. Egli sedeva su un grande sasso in mezzo a noi, con il busto eretto, gli occhi chiari dietro le lenti cerchiate d'oro, i capelli castano chiari, quasi biondi, ricciuti e sparsi sulla fronte. Era un intrecciarsi di domande e di risposte fra noi e lui. Il Monte Luca non era ricco di vegetazione, ma egli ci aveva detto che più a sud, a circa 150 chilometri da dove ci trovavamo, si ergeva un complesso montagnoso, ben visibile da molta distanza perché scuro di castagni, di querce, in una sconfinata valle pallida del grigio delle crete. Su quel complesso montuoso, circondato da antichi paesi e borghi, erano state contate più di 350 specie di piante. Ricco d'acqua, era stato una volta altrettanto ricco di storia, cosparso di castelli, di fortificazioni, di conti abati e di conti longobardi, con una celebre abbazia meta di pontefici, di imperatori e di re, dal re Aracis a Carlo Magno, e nella quale, nei secoli precedenti l'anno 1000, venivano a studiare anche dalla Germania, da città come Magonza, giovani chierici che compivano l'incredibile tragitto a dorso di mulo. Durante ogni gita parlavamo della montagna, della vegetazione che vi prosperava, dei longobardi, degli abati e guerrieri, e l'ora di riposo trascorreva veloce. E con la mente stupita per quello che il professore ci aveva detto e continuava a dirci, prendevamo la via del ritorno. Tornavamo per una strada diversa da quella che avevamo percorso nell'andata e che scendeva, anch'essa pulita e ben levigata, da un altro versante del monte. Più silenziosa e solitaria, davvero boschiva e un po' cupa anche per l'ombra che, scomparso da tempo il sole, la penetrava, cominciando verso valle, a confondere i contorni della macchia bassa e già di per sé folta e i tronchi degli alberi. Alla base del monte la strada andava a sfiorare un'antichissima abbazia, una volta in riva a paludi vaste e tenaci che si raccoglievano attorno a un lago di origine vulcanica, bonificate secoli e secoli prima da centinaia di monaci. Al contrario del castello, l'abbazia offriva ancora cospicui, sicuri appigli per le nostre fantasticherie sui tempi antichi. Due chiese, una delle quali piccolissima, di pietra grigia, la foresteria, che molti secoli prima doveva essere bagnata dalle acque della palude, una lunga costruzione bassa di mattoni con numerose celle di monaci che da un lato fiancheggiavano un chiostro ampio come una piazza e incalpestabile per la polvere rossa dei mattoni disfatti, e davanti al colonnato rimasto intatto immensi stanzoni che gli abitanti delle poche case disposte sull'altro lato della strada avevano trasformato in depositi di carbone. Ma ciò che stupiva di più noi ragazzi erano le mura ancora solide e alte della cinta, ornate ogni ventina di metri da panciuti torrioni recanti tracce di catrame liquido a ciascuna feritoia, e il ponte levatoio, sempre funzionante sul profondo fossato che i contadini e il prete, che viveva dentro l'abbazia, in una casetta addossata a una chiesa, tenevano pulito dalle ortiche, dalle erbacce e dai sassi. Era ancora presto, e senza affanno di tempo, divisi in due schiere uguali, eletti l'abate e il conte longobardo, qualificati i fanti e i cavalieri, iniziavamo la lotta sul ponte levatoio. La schiera che era al di fuori delle mura, per vincere, doveva penetrare nell'ampio cortile. Chi veniva acciuffato dai difensori diventava loro prigioniero e sotto la guardia di uno degli avversari doveva starsene buono dentro uno dei depositi del carbone. La parola d'ordine era di non fuggire. Il ponte e i torrioni vicini, sempre deserti e chiusi da secoli nel loro silenzioso riserbo, persino verso la povera vita campestre, si animavano di rumori e di voci. Il professore, accertatosi che nessuno di noi impugnasse un sasso, una fronda di quercia o un ramoscello di sanguine, compiva un breve giro nella pianura verso qualche bottega campagnola o qualche casa di contadini che possedevano pecore e gli serbavano formaggio fresco. Al suo ritorno, vista la posizione delle due schiere, il terreno perduto dall'una o dall'altra, decideva a chi doveva essere assegnata la vittoria. Accettato ubbidienti il verdetto, ci incamminavamo per una strada tanto incassata nei campi da sembrare un canale verso la via provinciale che, lasciatosi alle spalle il monte, ci portava in città dalla parte lambita dal fiume. Non avrei rinunciato alla gita settimanale per nessuna ragione. Ero un ragazzo calmo, studioso, non molto proclive a legarmi di amicizia con gli altri miei coetanei, poco disposto a partecipare a giochi se non con i pochi amici che avevo fedelissimi. Due di essi erano miei compagni di classe e abitavano nella mia stessa strada. Uno era un apprendista impiegato in un commercio all'ingrosso di tessuti, l'altro il figlio di un falegname che già aiutava il padre a lavorare in bottega e che ogni giorno ci confidava, in un'ansia di perfezione e di povertà da vincere solo con il lavoro, i progressi compiuti con gli attrezzi difficili e pericolosi. Erano amicizie sorte da tempo per reciproca simpatia sui banchi di scuola o al campo sportivo durante una partita di calcio. Per il resto, i casi della mia famiglia, le imprese del nonno, la mia fantasia capace al minimo appiglio di trasformare il piccolo giardino in immense boscaglie popolate di elefanti, di uccelli equatoriali, di bestie feroci, bastavano a riempire le ore che non dedicavo alla scuola e allo studio. Eppure, la gita del giovedì mi trasformava. Tutti i miei compagni diventavano per quel giorno amici e il professore, con il quale durante le lezioni era impossibile tenere un rapporto che non fosse puramente scolastico, si trasformava in un compagno colto e piacevole, il quale sapeva prevenire con i particolari più pertinenti la nostra curiosità e la nostra voglia di sapere. Mi facevo chiassoso e irruento al pari dei più robusti, violenti e maliziosi, con furbizie e invenzioni che i miei compagni non sapevano mai anticipare e difficilmente ribattere, tanto che una volta ero stato eletto conte longobardo e una volta abate. D'inverno avevo nascosto raffreddori e leggere febbri influenzali per poter partecipare alla gita. Se pioveva, rimandavamo la passeggiata. E l'uggia che appiattiva città e campagna assaliva irresistibile anche la mia mente, che con grande fatica riusciva a dar corpo a fantasie riparatrici.